Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma, visitate sbs.com.au/italian.
Io ho 37 anni, sono venuto qui in Australia 5 anni fa. Facevo questo lavoro in Italia all'Università di Pisa, dove al tempo lavoravo sul tumore del pancreas.
Lei non solo fa le ricerche sul cancro, ma ha una storia personale.
Sì, infatti nel 2009, per caso, mentre lavoravo, un collega mi chiese di aiutarlo a testare un nuovo ecografo che era arrivato in ospedale, e lo aiutai a settarlo su di me, provandolo su di me stesso, e trovammo un tumore al mio rene sinistro. Nel nascere un tumore piccolo, e fu il mio giorno peggiore ma anche il mio giorno migliore, perché lo trovammo in tempo e mi salvarono la vita praticamente.
Ma lei ha perso anche la nonna colpita dal cancro?
Sì, diciamo che purtroppo nella famiglia di mio padre ci sono stati tantissimi casi di cancro. Mia nonna è morta quando mio padre aveva 10 anni per un tumore al colon, e anche poi sua sorella e il suo fratello morirono abbastanza giovani. Quindi diciamo che è un po' una sfida personale questa fra me e il cancro. Vediamo chi vince prima.
E lei ha scritto questo suo articolo sul blocco dei vasi sanguigni nel cancro. In cosa consiste esattamente questo articolo? Che cosa ha scoperto?
Praticamente il tumore, come tutti noi sappiamo, ha bisogno di crescere molto velocemente, e per farlo ha bisogno di nutrimento. Come gli arriva il nutrimento al tumore? Gli arriva attraverso dei vasi sanguigni. Quindi il tumore ha sviluppato dei meccanismi per cui dice al nostro corpo: ehi, sono qui, dammi un po' di sangue che voglio crescere. E quindi comunica con delle cellule particolari che si chiamano cellule endoteliari, e gli dice: ragazzi, fatemi vasi sanguigni e portatemi sangue qua, che io devo crescere e devo svilupparmi. Ora, quello che abbiamo capito è che usando questa sostanza di derivazione naturale che si chiama destranocatechina, che blocchiamo questa comunicazione fra il tumore e le cellule che effettivamente fanno i vasi sanguigni. Quindi il tumore senza vasi sanguigni non può crescere perché non ha nutrimento e andrà a morire.
E lei come ha scoperto? Perché ho letto che questo antiossidante è estratto dal tè.
Sì, questa molecola sì, è estratta dal tè verde principalmente, ma si trova in tantissimi altri alimenti, tipo le pere, le mele e altri vegetali. Noi sapevamo già da studi epidemiologici che le persone che hanno una dieta ricca in questi cibi, di questi frutta e verdura, hanno molto meno rischio di ammalarsi di tumore. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso una di queste sostanze, l'abbiamo provata in laboratorio, abbiamo visto che però questa sostanza non era abbastanza forte per distruggere il tumore in atto. Quindi aiuta a prevenire, ma non riesce a ammazzare il tumore in atto. Quindi l'abbiamo modificata perché praticamente viene degradata nel nostro corpo velocemente. Con l'aiuto di collaboratori, tra l'altro un italiano che lavorava in Germania, quel tempo nel 2010, l'abbiamo modificata chimicamente e l'abbiamo resa più forte questa sostanza naturale, molto più stabile. E quindi abbiamo cominciato a provarla sui tumori dei bambini. Perché? Perché è meno tossica per le cellule normali.
Comunque questa catechina non funziona da sola, e si potrebbe fare a meno di chemioterapia, oppure devono essere, diciamo così, abbinate?
La chemioterapia è al momento l'unica cosa certa che abbiamo per trattare i tumori, nel senso che noi non possiamo a oggi, purtroppo, e lo dico purtroppo, eliminare i tumori cambiando la dieta o prendendo qualcosa totalmente naturale, perché il tumore è una bestia forte. Quindi la chemioterapia sì, aiuta, e al momento è l'unica arma che abbiamo contro il tumore. Quello che stiamo cercando di fare al Children Cancer Institute è trovare delle molecole che noi possiamo, ispirati dalla natura, modificare chimicamente per farle più forti, e siccome queste abbiamo visto avere meno effetti tossici per le cellule normali, cercare di usarle in combinazione con la chemioterapia, o, se riusciamo a trovare delle sostanze molto forti, anche da sole.
Lei ora si trova in una riunione scientifica del Children's Cancer Institute, ma quale scopo ha questa riunione?
Bene, ogni anno l'istituto organizza, perché nell'istituto siamo tanti, siamo circa 200, di varie età, di varie nazionalità. Ogni anno l'istituto organizza un meeting per cui praticamente ognuno fa vedere agli altri colleghi cosa sta facendo, dov'è perché questo poi stimola altre discussioni scientifiche e anche stimola collaborazioni interne. È come dire, parliamo, da idea nasce idea. E quindi ogni anno facciamo questo tipo di riunione.
Lei è specializzato nel lavorare con composti naturali che hanno le proprietà contro il cancro e recentemente è stato anche premiato, ha vinto il prestigioso premio di Kids Cancer Project Award. Ma cosa l'ha portato in Australia?
Ad essere sincero, la mancanza di prospettiva in Italia. Avrei voluto tanto fare questo in Italia, ma purtroppo, benché abbia scritto progetti in Italia, non mi sono stati finanziati. Sì, direi questo. Poi questo è un bellissimo paese dove fa crescere i propri figli con una qualità di vita ottima. E quindi un po' spinto dalle opportunità scientifiche, un po' spinto dalla qualità della vita, quindi la mia famiglia, perché noi siamo venuti qua con un bambino di un anno e mia moglie, e ora ne abbiamo due, abbiamo deciso di trasferirci in Australia.
Lei viene da una famiglia predisposta al cancro, ora lei ha due bambini piccoli, come cerca di prevenire che i suoi figli vengano colpiti da questa malattia?
La cosa importante a cui tengo tantissimo è sicuramente l'alimentazione. Premetto che non sono vegetariano, non sono vegano, noi abbiamo un'alimentazione sana ma completa, evitiamo tanti cibi elaborati, devo dire la verità, i miei figli non mangiano quasi mai le patatine in busta, per esempio, perché penso sia una delle cose più tossiche che il mercato alimentare abbia fatto, però questo è un altro discorso. Diciamo che avere una dieta ricca di tutto, ma soprattutto di frutta e verdura, soprattutto in quegli snack giornalieri, sicuramente aiuta a stare meglio, non solo per il cancro, ma tantissime altre patologie. Abbiamo visto diabete, rischio di malattie cardiovascolari, tutto. Quindi la dieta è importante e con i miei figli e mia moglie stiamo molto attenti.
Il professor Veronesi insisteva che mangiare la carne non fa bene perché alimenta il tumore, è così?
Beh, diciamo che potremmo stare qua a discutere di questa cosa per anni, perché ci vogliono fatti scientifici per questo. La carne ha sicuramente un buon potere nutrizionale, ma qualunque eccesso fa un danno. Quindi io ho il mio parere scientifico, che non voglio, diciamo, distruggere quello che è la carne. Come dicevo, noi mangiamo carne rossa, per esempio, in casa mia una volta a settimana. Quindi tutto, secondo me, serve la nostra dieta. L'importante è evitare l'eccesso di qualunque cosa essa sia, che sia la carne, che sia frutta, che sia verdura, bisogna avere la giusta misura per tutto. Quindi non sono totalmente d'accordo con Veronesi su questa cosa, ma questa è una mia personale opinione.
Lei ha vissuto in Italia ed ora in Australia. I casi di tumore maligno in Italia e in Australia, qual è la percentuale?
Per i tumori che tratto io, che sono tumori pediatrici, nel particolare il neuroblastoma, è un tumore molto raro. Stiamo parlando di circa, nel New South Wales saranno 4 bambini all'anno, e più o meno queste sono le stesse cifre che abbiamo in Italia e in Europa. Il problema dei tumori rari è che bisogna fare tanta ricerca su questi tumori rari, perché essendo rari non ci sono stati molti studi a riguardo e non ci sono stati molti investimenti a riguardo.
In questi bambini c'è una predisposizione?
Ecco, questa è una buona domanda. La cosa diversa tra il tumore pediatrico e il tumore dell'adulto è che la maggior parte delle volte il tumore pediatrico, il bambino, nasce col tumore e poi via via il tumore si sviluppa, mentre nell'adulto magari siamo completamente sani, ma cattive abitudini anche, tra cui la dieta, tra cui la sedentarietà, possono influire a far scaturire il cancro. Ma i bambini purtroppo nascono col cancro, la maggior parte di questi.
E può essere diagnosticato immediatamente dopo la nascita?
Questa è molto difficile, per due ragioni. Uno, per tanti tipi di tumori non abbiamo ancora dei test prenatali o subito postnatali che ci possono dire che il bambino ha tumore, che non siano invasivi. Ricordiamo che non è semplice fare una TAC o una risonanza magnetica a un bambino. I rischi della diagnostica sarebbero più alti dei benefici. Quindi diciamo che la diagnosi precoce nei bambini è molto molto difficile, molto molto difficile. Ci sono delle ricerche in tutto il mondo che stanno cercando di capire quali sono i marcatori per cui sia in fase di gestazione nella mamma che nel bambino appena nato, nel sangue, con già una goccia di sangue, si potrebbe capire, ma siamo ancora lontani da questo.
E come viene usata la nanotecnologia per la ricerca sulla terapia dei tumori?
La nanotecnologia, è, in parte anche questo è il lavoro, quando lei diceva destrano catechina, in verità noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo legato questo destrano a questa molecola naturale che si chiama catechina, che è un antiossidante. Cosa ha fatto il destrano? Il destrano è la parte nanotecnologica che in pratica cosa fa? Lo incapsula in qualche modo e lo tiene e tiene questa molecola più a lungo in giro nel nostro corpo. E quindi la nanomedicina aiuta a cosa? A modificare i farmaci per cercare di portarli precisamente al livello dove è il tumore e quindi colpire più o meno, cioè maggiormente il tumore e meno le altre cellule che non bisogna uccidere.
Quindi questa sua ricerca, su cui ha pubblicato anche l'articolo, sulla destrano catechina che blocca la formazione dei vasi sanguigni nel cancro, può essere usata da chiunque in qualsiasi momento o no?
Ancora siamo lontani da, diciamo, da arrivare al paziente. Consideri che da quando si fa una scoperta per arrivare al paziente in media è stato calcolato ci vuole un tempo di 17 anni, purtroppo, perché, ma anche per fortuna, perché bisogna che facciamo ancora altri e altri studi per capire ancora meglio se ci sono degli altri effetti, se ci sono degli effetti secondari, se ci sono degli effetti a lungo termine che possono essere positivi o negativi. Quindi potrebbe essere usata in altri tipi di cancro, perché tutti i tipi di cancro hanno bisogno di sangue per crescere, ma non siamo ancora a livello di dirlo con certezza.
Lei qui lavora con l'ospedale dei bambini, ha avuto modo di usare o di cercare di usare la terapia su alcuni bambini?
No, come le dicevo, ancora siamo lontani. Noi dagli oncologi al momento riceviamo le cellule dei bambini, riceviamo alcuni campioni dei bambini e su questo abbiamo un programma di ricerca. Perché cosa fanno? Loro ci danno un pezzettino di questo tumore e noi cerchiamo di capire che tipo di mutazioni ha questo tumore, queste cellule, per diventare tumore e anche che tipo di farmaci sopra ci possiamo sperimentare. Ora, per quanto riguarda la destranocatechina, noi siamo ancora a livello sperimentale, però ci sono altri miei colleghi che quando ricevono queste cellule provano diversi tipi di combinazioni di chemioterapia e suggeriscono poi al medico di usare specifiche, diciamo, drugs che sanno che hanno funzionato in laboratorio.
Dottor Vittorio, ritiene che, o pensa, o spera, che nel prossimo futuro ci possano essere delle terapie che possano, se non proprio eliminare, ma almeno far vivere una vita migliore ai colpiti dal cancro?
Guardi, rispetto già a 20 anni fa, per tantissimi tipi di cancro, abbiamo abbassato la mortalità. Per esempio, per le leucemie, sia nei bambini che negli adulti, oggi riusciamo a salvare il 90% dei pazienti. Vuol dire che il 90% dei pazienti viene curato. 20 anni fa il 90% moriva. Quindi abbiamo ribaltato questo. E come? L'abbiamo ribaltato con alcuni farmaci nuovi che sono stati messi in commercio e anche il diverso tipo di dose che è stato dato ai pazienti. Quindi io sono speranzoso e anzi lo credo veramente, perché la ricerca scientifica, non solo quella mia ma anche di tanti altri colleghi in tutto il mondo, sta facendo passi da gigante e spero proprio e lo penso che nei prossimi 5 anni vedremo un miglioramento della vita dei pazienti e un abbattimento delle mortalità per il tumore di tutti i tipi.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS? Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio App. Visitate sbs.com.au/italian.